Radio Immagina.
In Italia la flessibilità si è trasformata, non certo da oggi, in precarietà. Poco lavoro, poco retribuito, poco qualificato, poche tutele. Rendono le persone infelici. E così l'assioma per cui il lavoro garantirebbe un'esistenza libera e dignitosa non vale più, o meglio, non vale quasi mai. E se la vita lavorativa ti rende frustrato, arrabbiato o insoddisfatto, qualcosa bisogna pur fare. Ci vuole molto coraggio, ma da qualche anno, dal 2016, come ci dicono i dati dell'INPS, una parte dei lavoratori italiani decide di mettersi in cerca di un cambiamento radicale nella propria vita. Non succede solo in Italia, in America, dove il fenomeno ha raggiunto cifre importanti, lo chiamano il Great Resignation, grande dimissione. Ma cosa c'è dietro? È un fenomeno di cui preoccuparsi o di cui gioire? Cominciamo a capire se questo fenomeno, come questo fenomeno sta condizionando il mercato del lavoro italiano, lo facciamo con Romina Mura, presidente della Commissione Lavoro alla Camera. E allora, bentornata a Radio Immagina, Romina Mura, presidente della Commissione Lavoro alla Camera. Grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Allora, oggi vogliamo capire meglio se il tema della Great Resignation, le grandi dimissioni di massa, possa portare dei benefici a livello di qualità del lavoro nel nostro paese, perché è inutile negarlo, nel nostro paese esiste un problema in questo senso. Allora, cominciamo con una domanda da chi come lei ha una posizione privilegiata per studiare il fenomeno. Dal 2016 ad oggi molti hanno scelto la strada delle dimissioni, un dato in costante aumento se si pensa, secondo una nota trimestrale del Ministero del Lavoro, che ci sono state 485.000 dimissioni volontarie nel secondo trimestre del 2021, con un incremento del ben 85,2%. Che cosa ci dice questi dati? Che cosa ci dicono? Che cos'è questo fenomeno? Chi riguarda?
Allora, le dimissioni nel nostro paese vanno inquadrate rispetto a quelle che sono le dinamiche del nostro mercato del lavoro. Quindi tenderei a essere cauta nel, diciamo, affiancarle o assimilarle al fenomeno che si sta sviluppando in questi mesi e in quest'ultimo anno di pandemia negli Stati Uniti, perché infatti, per esempio, nel nostro paese parte delle dimissioni sono legate spesso alle donne che nella fascia d'età 0-3 anni dei propri piccoli sono costrette a lasciare il lavoro dovendo scegliere, no? Fra maternità, certo, e lavoro. Questo, per esempio, è uno di quegli esempi. Poi in parte io credo che anche in Italia ci sia invece una dimissione legata anche ad abbandonare i luoghi di lavoro particolarmente pesanti o faticosi, no? Tant'è che, per esempio, rispetto ad un altro profilo professionale, quello dei camionisti, oggi nel nostro paese, come un po' in tutti i paesi europei, anche negli Stati Uniti, si riscontra la tendenza ad abbandonare quella professione e a non sceglierla, tant'è che c'è una grande carenza rispetto a questa figura professionale. E questo è legato senza dubbio, per esempio, a una retribuzione non commisurata a quelli che sono i sacrifici tipici di questo lavoro e anche a condizioni, appunto, di prestazione particolarmente gravose. Quindi io direi che in Italia, per i dati che ho io, ma anche per l'esperienza, insomma, che vedo e di cui sento il racconto, in parte le dimissioni da un posto di lavoro per cercarne un altro c'è come fenomeno, però secondo me solo in piccola parte. Invece la maggior parte delle dimissioni sono legate semmai all'abbandono di lavori troppo faticosi, alla necessità di abbandonare il lavoro per sovrintendere ai carichi familiari e spesso alla cura dei figli, quindi è una cosa molto femminile. E poi solo in parte, soprattutto forse rispetto ai profili professionali a più alto contenuto di competenze, ecco, c'è anche un abbandono del posto di lavoro per trovare qualcosa di meglio. Un fenomeno che va sicuramente monitorato, che contiene in sé sia opportunità che rischi, no?
Certo.
Perché le opportunità sono sicuramente legate al fatto che se il lavoratore o la lavoratrice è particolarmente formato e con alte competenze, il passaggio da un lavoro a un altro può diventare un'opportunità. In altri casi invece può anche essere che si abbandona un lavoro eccessivamente usurante magari per immettersi, ecco, nella platea dei disoccupati o di cerca lavoro.
Certo, il 2021 in qualche modo, abbiamo detto, c'è questo dato di incremento, probabilmente da una parte, proprio come lei diceva, nonostante sia un periodo di incertezza, perché è comunque rimasto a causa dell'emergenza sanitaria, per alcuni probabilmente si è innescato un risvolto psicologico, per cui appunto si chiede magari dei miglioramenti dal punto di vista della qualità della propria vita, però certo non può essere spiegato, almeno in Italia, ma penso poi dappertutto, anche in America, soltanto con questo tipo di giustificazione, mi pare di capire.
Sì, senza dubbio, che ci sia una maggiore attenzione alla qualità del lavoro da parte dei lavoratori è un dato di fatto.
Certo.
E a me sembra anche una cosa positiva, no?
Esatto.
Il fatto che i giovani lavoratori talvolta si rifiutino di accettare, per esempio, offerte di lavoro stagionali, in particolare particolarmente gravose e con retribuzioni da fame, io credo che sia una cosa positiva. Possiamo anche dire che questa tendenza viene in qualche modo sollecitata anche da alcune formule di sussidi pubblici che inducono soprattutto i più giovani,
sì,
esatto, a dire, piuttosto che andare a lavorare per nulla, insomma, attendo, supportato da, per esempio, dal reddito di cittadinanza, attendo di trovare qualcosa che sia più dignitoso e più confacente alle proprie aspettative professionali. Certo, c'è da dire che la formazione diventa l'asso che tutti i lavoratori possono giocare, perché più si è formati e più si ha la possibilità di scegliere quale lavoro fare, no?
Sì.
Invece, se la formazione è bassa, se le competenze non ci sono, ecco, lì bisogna ovviamente accontentarsi. Ripeto, in quel caso le dimissioni sono più legate a dinamiche oggettive piuttosto che a una scelta del lavoratore.
Certo.
Però ribadisco, io credo che la scelta che anche noi stiamo facendo come governo di investire molto sulle politiche attive, sulla formazione per tutta la vita, diventi, ecco, quello strumento che rafforza il potere contrattuale dei lavoratori, e questo è un bene. E d'altro canto alcuni strumenti, come per esempio il fondo Nuove Competenze, che le imprese hanno utilizzato in maniera molto diffusa, dimostra che ci sono anche diverse aziende, io voglio pensare la maggior parte, che puntando sulla formazione dei dipendenti sposano anche percorsi professionali in cui appunto una parte dell'orario di lavoro sia utilizzato appunto per la formazione.
Certo.
E quindi per l'investimento sulle risorse umane, per cui vedo anche in questa dinamica un'opportunità che anche con gli interventi legislativi che si stanno facendo potrebbero incentivare una nuova cultura del lavoro e anche della produzione.
Allora, questo per quanto riguarda la qualità, diciamo, del lavoro. Poi quello che sottolineava anche prima, invece, c'è un punto dolente, che è quella della retribuzione. Sono usciti ultimamente dei dati, secondo appunto le graduatorie della crescita dei salari in Europa, dal 1990 ad oggi l'Italia è l'unico paese in retromarcia. In qualche modo i contratti a termine fanno sembrare che la disoccupazione, diciamo, sia sotto controllo, però poi, ecco, a perderci è appunto la qualità del lavoro, che è sempre più precaria. Immagino che quando si parla di investimento sul lavoro, sia per quanto riguarda la manovra economica, sia per quanto riguarda invece i fondi del PNRR, si voglia lavorare anche sotto questo aspetto, questo delle retribuzioni, che mi pare molto importante.
Certo, il tema della retribuzione in Italia è particolarmente significativo. Noi abbiamo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro giovanile, che è assolutamente sottopagato, per cui, ecco, occorre intervenire, ma mi pare che il quadro anche europeo ci stia aiutando in questo, perché insomma anche i primi passaggi sul salario minimo che ci arrivano dall'Europa, ragionamenti che si stanno facendo in Italia sullo stesso tema, vadano in questa direzione. A ciò si aggiungono anche gli sgravi fiscali che comunque si stanno facendo sul lavoro dipendente, che tendono ad aumentare appunto la busta paga agendo sull'IRPEF. In generale io credo che siamo in una fase in cui, cioè, c'è una nuova cultura del lavoro, si sta affermando, e tutti gli interventi che andremo a fare in questa fase dovranno andare a a migliorare la qualità da un punto di vista anche della retribuzione del lavoro, ma io aggiungerei alla questione retributiva, che è fondamentale, ripeto, soprattutto per i nuovi ingressi nel mondo del lavoro, che purtroppo, come i dati anche oggi ci dimostrano, riguardano in particolare contratti a termine, quindi vanno ad aumentare una precarietà vista l'incertezza anche del momento economico che viviamo. Però ecco, io ritengo che accanto all'intervento sulla retribuzione sia importante anche un intervento su tutte le condizioni, certo, del lavoratore nel suo percorso professionale, anche quelle relative alla conciliazione tempi di lavoro e vita personale, che dopo la pandemia diventano parametri, diciamo, di scelta e di opzioni ancora più importanti, per cui ecco, lo smart working piuttosto che l'organizzazione dell'orario di lavoro secondo maggiore flessibilità ci portano ad anticipare alcuni ragionamenti che in altri paesi europei si stanno facendo. Io penso per esempio anche alla riduzione dell'orario di lavoro, no? Che è un tema con cui secondo me ci confronteremo molto presto, perché comunque rientra appunto in quell'ammodernamento, in quella modifica dell'organizzazione della prestazione lavorativa, che vanno ad incidere anche sulla vita, poi sulla qualità della vita dei lavoratori. Ovviamente ribadisco, la rigidità del nostro mercato del lavoro e anche l'alto tasso di disoccupazione, in particolare giovanile, nel nostro paese rende questo percorso abbastanza più diciamo complicato, ecco, per cui serve intervenire dal punto di vista legislativo per smuovere e provare a incentivare, ecco, questa cultura del lavoro di qualità complessivamente inteso dalla retribuzione alla gestione dei tempi di vita del lavoratore alla formazione, ribadisco, che secondo me diventa davvero il tema intorno al quale si può costruire una nuova cultura del lavoro.
Certo che l'emergenza sanitaria in qualche modo ci ha spinto, no? ci rendiamo conto sempre di più di essere in un momento strategico, proprio in un giro di boa. È una grande responsabilità, però anche una grande sfida, insomma, speriamo veramente di essere all'altezza.
Sì, senza dubbio questa emergenza sanitaria ha acceso un faro su tutta una serie di questioni che forse prima non c'erano, ma non erano prioritarie nell'agenda, esatto, sia individuale che in quella collettiva. A me pare che adesso il tema, la questione importante è che il lavoro, o meglio i lavori, tornano al centro anche della discussione politica, no? Per cui sebbene con alcune difficoltà legate alle nostre dinamiche del mercato del lavoro, però anche in Italia stiamo affrontando con un'attenzione diversa e anche con una priorità nell'agenda politica differente tutta una serie di questioni che forse due anni fa non erano assolutamente all'attenzione.
Assolutamente.
Mi viene in mente anche che è un tema, lo ripeto perché ritengo sia uno snodo fondamentale, il protocollo d'intesa siglato l'altro giorno dal Ministero del Lavoro sullo smart working, no? Che, certo, in qualche modo formalizza un cambiamento che con la pandemia è stato
obbligato, certo,
obbligato e anche di proporzioni immense, un cambiamento per il quale non si tornerà indietro e che implicherà tutta una serie di modifiche oltre che per i lavoratori anche per le politiche di insediamento nelle città, la ridistribuzione della popolazione tra città, centri urbani e zone rurali. Insomma, ci sono tutta una serie di tematiche, certo,
che si legano,
esatto, dalla riorganizzazione del lavoro, per cui la politica dovrà essere molto attenta a orientare questi processi in modo tale che i pericoli di cui dicevamo all'inizio non, per alcune categorie dei lavoratori, sì, soprattutto quelle più fragili, non diventino maggiori rispetto alle opportunità.
E noi sicuramente vigileremo. Allora ringraziamo Romina Mura, Presidente della Commissione del Lavoro alla Camera, per essere stata con noi, grazie davvero.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. E allora continuiamo a parlare del fenomeno delle grandi dimissioni, lo facciamo con Luigi Manconi, fondatore e presidente di A Buon Diritto Onlus, che ci ha raggiunto telefonicamente. Grazie di essere qui.
Grazie a voi e agli ascoltatori.
E Antonio Di Bella, corrispondente Rai da New York, grazie anche a lei per essere tornato a Radio Immagina.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E allora cominciamo con inquadrare un fenomeno proprio negli Stati Uniti, perché è soprattutto lì che il fenomeno è esploso, ma non solo. Sono state coinvolte circa 24 milioni di persone soltanto a partire dalla primavera del 2022. Di Bella, ciò che preoccupa le grandi banche di investimento e gli economisti è che la partecipazione alla forza lavoro non è tornata ai livelli pre-pandemici, per una volontà però cosciente dei lavoratori. Lo scrive Goldman Sachs in maniera molto chiara in un report da poco pubblicato. Che cosa sta succedendo negli Stati Uniti?
Ma io vorrei rifuggire un po' dalle macroanalisi e parlare un po' di quello che conosco. Io certo. Qui a New York vedo tante persone e vedo molte storie individuali che raccontano, secondo me, meglio delle statistiche. Cioè, un cameriere che guadagnava $2,000 al mese faticando molto e poi perdendo buona parte di quei dollari per un affitto a Manhattan, dopo essere stato a casa nella periferia o nel Bronx o nel New Jersey e magari avere preso un indennizzo statale, non vuole tornare a fare la vita faticosa che faceva prima e vuole cercare alternative. Resiste finché può a casa della mamma, magari in New Jersey, una casa che gli costa di meno, va avanti con i sussidi e cerca un modo per cambiare e migliorare la sua vita. Le contraddizioni che altrimenti sarebbero esplose in altri paesi con un conflitto sociale, qui hanno altre forme e c'è una mobilità e una ricerca di cambiamento che secondo me è ineludibile.
Ma si può spiegare tutto solo con questa ricerca di cambiamento degli stili di vita dopo un anno e mezzo di pandemia, Di Bella?
Biden risponde quando ufficialmente gli pongono questo problema con una frase molto semplice: pagateli meglio. E cioè dice che i salari sono così bassi in alcuni strati sociali che l'unico modo per riavere l'occupazione è alzare. Però io credo che ci sia di più, che ci sia non semplicemente una questione di domanda e di offerta, ma ci sia semplicemente una ribellione delle condizioni di vita insostenibili e che quindi non è semplice certo. Farle con un schiocco di dita con un aumento salariale.
Certo, è una consapevolezza nuova. Allora Manconi, quindi sembra emergere questo legame fra la ricerca di un nuovo modo di vivere e il Covid. Come quanto la pandemia ha cambiato il nostro rapporto col lavoro invece in Italia, secondo lei?
Penso che l'abbia cambiata in maniera e in misura rilevantissime, cioè ritengo che la diffusione del Covid abbia messo le persone di fronte a domande radicali, domande che fino a quel momento non erano state affrontate, ovvero domande di senso. Qual è il significato delle cose che facciamo, ovvero qual è il significato della nostra vita? Allora, rispetto a questo fenomeno, che come sappiamo è un fenomeno diffuso a livello internazionale, penso che una spiegazione univoca non sia possibile, davvero non sia possibile. Le spiegazioni sono tante, però quella legata alla vita degli esseri umani durante la pandemia ha un peso certamente notevole, notevolissimo. La pandemia ha costretto noi tutti a chiederci come stiamo vivendo la nostra esistenza, proprio perché la pandemia ha rappresentato un blocco, una battuta d'arresto, ha costretto a pensare le vicende che prima venivano vissute come inevitabili, come routine quotidiana, come abitudine a un'esistenza che non poneva quesiti. Questi quesiti sono stati finalmente imposti e a imporli naturalmente poteva essere solo un fatto così radicalmente nuovo per la gran parte delle persone, cioè il rapporto con la vita e con la morte. Il Covid ha messo tutti davanti a una questione di vita e di morte, perché gli individui fino a quel momento, soprattutto in questo lungo dopoguerra dal 45 a oggi, dove non c'erano state vicende belliche che avessero insidiato la vita degli occidentali, in particolare in Italia non c'era stato più un evento di guerra, per la prima volta la questione del nostro rapporto con la morte ci è caduto addosso come un trauma. Questo ci ha indotto a pensare il significato delle cose che facciamo.
Senta, giustamente è proprio un passo epocale, però ecco, quando abbiamo parlato anche prima degli stili di vita dal punto di vista americano, Di Bella ci diceva che Biden ha detto sì, però c'è anche tutta una questione di qualità del lavoro che immagino che non può essere ignorata neanche nella cultura italiana, che diciamo sappiamo ha dei problemi da questo punto di vista. Lei qualche giorno fa scriveva proprio su Repubblica, leggo, e la sensazione pur fantasmatica della brevità del tempo che ci aspetta induce a chiedersi ne vale la pena, tanto più se quel lavoro del cui senso si dubita ci appare improvvisamente in tutta la sua povertà e pericolosità, ripetitivo, spesso nocivo e sottoposto a ritmi intollerabili, pagato male e in definitiva causa di alienazione, proprio nell'eccezione originaria marxiana del termine, ovvero quel processo che fa del lavoratore un appendice di ciò che egli stesso produce. Siamo anche arrivati a questo punto, diciamo?
Sì, penso che sia esattamente quello che ho scritto, non potrebbe
certo
essere diversamente.
Non può non condividerlo.
Non ho cambiato idea in una settimana, certo, però questo rende più, per certi versi, affascinante questo fenomeno, perché l'abbandono volontario del lavoro, cioè le dimissioni di massa, avvengono in un mercato del lavoro, quello italiano, dove la disoccupazione, specie quella giovanile, è altissima. Questa è la principale differenza con gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti l'abbandonare il lavoro è un fatto che non ha il senso di una tragicità, che non ha il carattere di un fatto dirompente e di rottura dell'esistenza, perché si cambia lavoro ripetutamente e con notevole frequenza.
Esiste la flessibilità.
In Italia mancano le alternative per gran parte delle persone che si dimettono. Questo ci dice che il fenomeno della dimissione di massa è particolarmente profondo, ha a che vedere con la sfera psichica dell'individuo, mette in discussione proprio i fondamenti dell'esistenza quotidiana e li mette in discussione proprio rispetto a un quesito fondamentale: ne vale la pena? Cioè, vale la pena faticare così tanto, rischiare l'alienazione, la perdita di senso di ciò che faccio per un salario, uno stipendio che è spesso molto basso, per condizioni di lavoro molto pesanti? Ecco, questo è. E poi ovviamente a tutto ciò si aggiunge, invece per altri è la ragione principale, probabilmente, le condizioni del lavoro. Penso al lavoro in alcuni comparti, come possono essere quelle della logistica, quello dei servizi, dove cioè le condizioni di vita e di lavoro sono davvero pesanti. Ecco, nonostante questo, ripeto, questa tendenza ad abbandonare, persino quando non ci sono alternative migliori, il proprio posto di lavoro segnala un fenomeno inquietante. Io non ho risposte da dare, ritengo che dobbiamo approfondire, non essere precipitosi, e per il decisore politico e per gli organismi sindacali si tratta di operare affinché quelle condizioni possano migliorare e la scelta di lasciare eventualmente il proprio posto di lavoro sia il più possibile fatta in piena libertà, certo. Non perché a incentivare questa scelta, che comunque una scelta pesante e talvolta traumatica, sia l'intollerabilità della fatica, dei ritmi e della nocività. Poi però, l'ultima cosa che mi preme dire, attenzione perché tra coloro che si dimettono sono tanti quelli che lo fanno proprio in nome di una migliore qualità della vita, perché la società contemporanea, persino in Italia, dove appunto le opportunità sono minori, perfino in Italia si può sopravvivere facendo scelte di qualità, appunto vivendo in campagna e non nel centro o nelle periferie delle grandi città, riducendo i tempi di trasporto, facendo un lavoro che fornisce un reddito minore ma richiede una fatica anch'essa minore. Quindi c'è una questione di qualità, consideriamola, perché sì, il senso da dare al lavoro, quindi riconoscersi in esso, resta una fondamentale esigenza dell'essere umano, riconoscersi nel lavoro, dare un senso a quell'attività quotidiana, trovare un significato in ciò che facciamo, produciamo, realizziamo.
Di Bella, in questo fenomeno che caratterizza in modo specifico gli Stati Uniti, un protagonista sono anche i social, che anche in questo caso diventano aggregatori di interessi comuni. Sulla bacheca di Reddit, gli antilavoratori sono diventati nel giro di pochi mesi 1,2 milioni di iscritti e si legge nel loro manifesto: siamo di sinistra, anticapitalisti e vogliamo abolire tutto il lavoro. Quanto si può avvicinare a quello che è stato Occupy Wall Street e quanto era inevitabile in quello che è stato definito il capitalismo estremo, ultraliberismo e via discorrendo che stiamo vivendo?
Ma è un po' quello che dicevo prima, cioè il conflitto che sembra escluso con società come quelle americane riemerge in forme impreviste e imprevedibili, non come forma di conflitto aperto ma come ribellioni a condizioni che non vengono sopportate. Io credo che, come diceva Manconi, ci voglia grande fantasia da parte dell'autorità politica nel rispondere a questi fenomeni. Ma pochi giorni fa la Ford ha fermato il ritorno in fabbrica di migliaia di lavoratori, prolungando il lavoro da remoto. Questo è un modello, il lavoro da remoto che rimane per molti preferibile al classico, come vediamo nei film, vita infernale del pendolare che ti fa un'ora di treno dal New Jersey a Manhattan, poi mangia un panino caro nella pausa pranzo e torna con un'altra ora fino a casa, o magari peggio ancora si paga un carissimo affitto. Invece stando fuori ha una condizione di vita migliore, vive con la sua famiglia, i figli vanno in scuola che costano meno, insomma è un modello che va ripensato approfittando, facendo leva sulle condizioni di emergenza che possono diventare permanenti per alcuni e che comunque sono un salto rispetto al passato. Non si può ritornare meccanicamente allo stato pre-Covid come se niente fosse accaduto, secondo me.
Certo, va ripensato però per tutti, perché leggevo poco tempo fa uno spunto del principe Harry e sua moglie Meghan dall'altra parte dell'oceano, che ci consigliavano: se il vostro lavoro non vi dà gioia, cambiatelo. Forse però poi non è per tutti facile così, magari per chi ha una posizione un po' più, fra virgolette, principesca, un po' più semplice prendere determinate direzioni nella propria vita.
Beh, direi che è offensivo da parte di un multimiliardario che ha appena firmato contratti con Netflix ed ha rinunciato alla corona per una sua vita in California a spiegare a chi fa la fame in un grande centro urbano che cosa fare e che può permettersi di cambiare lavoro. Però al di là di Harry e Meghan, che certo non possono impancarsi a giudici della vita di chi soffre e che pena, sicuramente bisogna cambiare. Io penso anche a Boeri, che in Italia rilanciava i borghi, naturalmente forse è un'utopia, però il borgo rispetto alla metropoli certificata è un'altra suggestione che deve farci pensare. Io credo che appunto la grande epoca dei conflitti degli anni 70 è finita, però non sono finite le contraddizioni da risolvere, quindi bisogna avere molta fantasia e molta curiosità per venire incontro alle esigenze di tante persone, di tanti lavoratori.
Mi sembra quindi difficile, diciamo, riuscire a tornare alla domanda iniziale che ci ponevamo, se queste dimissioni di massa fossero un bene o un male. Non è così semplice dare una risposta, quindi staremo a vedere che cosa succederà in futuro. Io però ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, Luigi Manconi, fondatore e presidente di A Buon Diritto Onlus, e Antonio Di Bella, corrispondente RAI da New York. Grazie mille per essere stati con noi.
Grazie a voi.
E allora grazie a voi tutti anche per averci seguito. Un saluto da Agnese Rapicetta.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.